Barbara Folchitto, Napoli, 24 febbraio, è un'attrice italiana, ma soprattutto è la protagonista del Pigipedia di oggi.
Pigipedia, l'enciclopedia minima.
Nuova puntata di Pigipedia, io sono molto molto contento di avere con me un'attrice, un'amica, un'attrice bravissima che è riuscita in questi anni a lavorare bene in ogni modo, in teatro, cinema, televisione, fiction, cose, insomma è sempre sul pezzo, fa tantissime cose, lavora come una matta e insomma quindi non tutte capita una continuità come a Barbara Folchitto, ciao Barbara.
Ciao,
che roba, Luigi. Che roba, un sacco di cose da dire su di lei, sono pieno di fogli, di appunti, ma soprattutto ricordi personali e di cose che so personalmente di lei, la musica che lei ha scelto come Come Together dei Beatles da cui siamo partiti. E poi Barbara, tutta questa roba qua di cui parleremo oggi si chiama in fondo teatro, cinema, fiction, eccetera, si chiama recitare.
Passione.
No, abbiamo usato due parole diverse. Allora, io recitare, tu passione.
Assolutamente.
Partiamo da lì. Io l'ho messa un po' sul lavorativo, tu proprio invece su decore sei andata.
Decore.
Perché?
Sì, sì. Perché io avevo scelto razionalmente un'altra carriera. Io sono laureata in psicologia e mio padre mi disse anche che conosceva qualcuno alla ASL da presentarmi per andare a lavorare lì.
Lo vedi?
Ed era tipo il 99 e io risposi a mio padre: no papà, io faccio l'attrice, ma con una veramente col cuore in mano e con un calore che mio padre non poteva fare altro che dire vabbè, senza neanche poter dire no, ma l'attrice come fai, come campi? Dice va bene, andiamo dentro a farci il caffè. Sai quelle cose che non sapevo.
Come dire, qualsiasi cosa io dica, questa ha già deciso.
Ma
va,
sì.
Non posso dirgli più niente.
L'avevo investito veramente con calore. Poi era il 2000, perché io ero in scena, figurati, bellissimo quell'anno. Io avevo fatto, stavo per fare Le Fate Ignoranti, ero in scena a Siracusa e stavo per andare in scena a Taormina Arte.
Beh, insomma,
e mio padre,
c'avevi
mio
le carte
figlio,
in mano, cioè, per dirla questa frase.
E lui che mi ha detto: no, magari puoi portare il curriculum alla ASL. Ho detto: papà, no, a parte che io sono poi laureata in psicologia del lavoro, quindi ho detto: io non so distinguere neanche da una schizofrenia da una psicosi, per cui te prego.
Però scusa, psicologia del lavoro, è già che l'hai nominata, ci voglio stare un attimo. Allora, innanzitutto, diciamo, raccontaci di psicologia del lavoro, for dummies, che cos'è?
E cosa che poi faccio, perché poi la vita è incredibile, tu esci dalla porta e ti
rientra. Quello poi
finestra.
Ci volevo arrivare, però prima dimmela come se fosse un altro Pigipedia sulla psicologia del lavoro, diciamo.
La psicologia del lavoro si occupa di lavoro, quindi dalla selezione alla formazione, si lavora in azienda e questo.
Ho capito, tutto questo però è riportabile al lavoro che fai, immagino.
Sì, sì, perché e poi è successo così, perché mi hanno chiamato dalle aziende come attrice per lavorare sulla comunicazione, sul lavoro in gruppo, eccetera, per cui io spessissimo lavoro nelle aziende.
E hai quegli skills che hai imparato all'università? Quel bagaglio, insomma.
Assolutamente, beh, diciamo, quello è il biglietto da visita. Dico, ah, comunque lei è una dottoressa Folchitto, che comunque è un po' fa piacere e sicuramente fa piacere a mio padre.
È giusto, perché torna quella cosa lì, torna.
Dico, papà, stai tranquillo che comunque e poi no, le skills eccetera, il bagaglio vero, quello che io poi porto in azienda è invece proprio l'attrice, fare teatro, è quello che poi piace, richiedono, no? Quindi io li faccio provare sui testi, li faccio il training.
Questa è la parte, diciamo, che il mondo conosce meno di Barbara Folchitto, così come, vabbè, ormai lo sanno tutti, che sei stata una socia fondatrice del Kino, il mitico cinema bistrò aperto nel 2011, ormai in 5 anni è diventato un locale, un luogo, anzi un luogo dell'anima, verrebbe quasi da dire, sulla bocca di tutti, e che ha Barbara Folchitto tra i firmatari, insomma, iniziali.
Sì, come socia fondatrice e attualmente come locandiera. Adesso faccio la locandiera. Sono lì alla Cambusa della nostra piccola nave. Sì, sì, e io mi occupo
in questi giorni
Alex
Dogana.
Alex Dogana, abbiamo
per
aperto
tutta
il 9
l'estate.
Giugno fino al 31 agosto, esattamente, e quindi tutto ciò che mangerete sarà preparato. Un preparato che proprio io, diciamo, sistemo il cibo in modo che poi...
fa parte degli skills, no? oltre quelli da attrice. Ma torniamo all'attrice, perché tu hai detto che nel 2000 già stai facendo cose importantissime e le hai nominate, ma ben prima hai cominciato.
Io ho iniziato a 19 anni.
La storia narra addirittura che hai iniziato debuttando con Vittorio Gassman.
Sì.
È vero tutto
sì,
ciò?
Sì, è vero.
Cosa successe?
Io all'epoca, per mantenermi all'università, facevo ogni tanto dei provini di pubblicità o anche qualche piccola cosa di moda. E così. E moda, vabbè, un po' di moda.
No, aspetta, che vuol dire? Qualche piccola cosa di moda, moda insomma, è così, che intendi?
No, perché facevi le passerelle, la manken, no, così, le foto con, o degli abiti, oppure mi ho smesso per i parrucchieri che mi tagliavo i capelli.
Vabbè, voglio dire, è quella pure si dice così, non è che è da sottovalutare.
Tra le altre cose capitai appunto a questo provino dove cercavano dei ragazzi chiari, un po' irlandesi, rossi, eccetera, per una pubblicità per una macchina fotografica. Ma io, che ero tra una lezione e l'altra all'università, sbagliai fila e
non ci posso credere.
E finì nella fila dove cercavano le comparse per questo film con Gassman.
Non ci posso credere.
Assolutamente.
Questo è veramente da Pigipedia, da radio, da racconto radiofonico.
È tutto vero. Quindi io però avevo incontrato un'amica, perse ancora più tempo, passarono 2 ore di questa fila interminabile, arrivai e alla fine scoprì che questi, facendomi una foto e prendendomi nome e cognome, stavano semplicemente scegliendo le comparse per questo film con Gassman. Quindi io ebbi solo la forza, oramai stanchissima, di dire: ho capito, ma dove fanno il provino per la Pentax?
Non ci posso credere! È fantastico!
È fantastico, di fatto da lì.
Ed era finita la fila, di là da ore.
Da ore probabilmente. No, forse sono riuscita a arrivare a farmi fare uno scatto pure lì, ma insomma, poi di fatto lì non andò. Invece fui chiamata un paio di giorni dopo dall'aiuto regista. Perché il regista aveva visto la mia foto.
È una storia anche con lieto fine, quindi meraviglioso.
Assolutamente. E non ho fatto la comparsa, ho fatto un ruolo. Anzi, il regista mi volle vedere per il ruolo della protagonista femminile giovane.
Mamma mia.
Solo che io ero, ho 19 anni, non avevo esperienza.
Certo.
La passione era lì, il fuoco era lì, però insomma ero terrorizzata. Non ti dico i miei, proprio. Dove vai? E quindi in realtà poi io comunque feci lo stesso il provino e ottenni una parte più piccola, mi pare che feci 5-6 pose, però.
Però,
puoi immaginare,
cioè. Debutto poi, voglio dire, meglio di così non poteva andare. Prima hai fatto un urlo dedicato ai tuoi genitori, dove vai che ci fa pensare, ma forse loro come la vedevano questa cosa della figlia attrice?
No.
Spaventatissima.
Ma certo, no, era da escludere.
Ma perché mondo infernale, peccaminoso, qual era il tema principale? Oppure mancanza di soldi, difficoltà di lavoro, cioè qual erano le loro preoccupazioni principali?
Certo, un insieme di tutto questo sicuramente. E, sai, il mondo dello spettacolo fa paura perché non è conosciuto, fa paura. Uno pensa subito che la propria figlia vada a finire a fare, uno spogliarello in provincia.
Certo, pericolosissimo. Abbiamo chiesto a Barbara Folchitto di scegliere dei brani musicali. Abbiamo già detto Come Together dei Beatles. Lei l'ha pensata, posso dirlo, come se fosse le 6 canzoni che mi porto su un'isola deserta.
Sì.
È un po' così, vero?
Assolutamente.
E mi sembra giusto anche il modo di immaginare questa scelta di Pigipedia, tant'è che riprendiamo da Nina Simone e da Love Me or Leave Me.
Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else.
Leave Me, questa è Barbara Folchitto che sceglie brani e che chiacchiera con noi a Pigipedia. Barbara, attrice straordinaria, come abbiamo detto e come diremo, insomma, delle tante cose che ha fatto, adesso piano piano le snoccioleremo, ma stavamo un po' agli inizi, il debutto a fianco di Vittorio Gassman, la psicologia del lavoro, insomma, a cui tenevano insomma, i genitori, e però intanto anche il viaggio a Londra, importante.
Beh, sì, certo, perché io attribuivo all'Inghilterra veramente la patria del teatro. E,
perché la usi all'imperfetto? Ora hai cambiato idea?
No, 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 però beh, poi ci sono stati i russi, quindi tutta la scuola russa, sicuramente gli Stati Uniti, insomma, poi no, uno cresce e si accorge di tante altre cose, però
all'epoca invece
all'epoca
per
me l'Inghilterra, il teatro shakespeariano era proprio... E quindi sì, scelsi di andare a Londra per studiare teatro. Sì, ero già laureata, quindi era più difficile entrare nelle accademie in Italia. Oddio, ero al limite, quindi in realtà sì, però io avevo parlavo bene inglese, avevo proprio un po' questo mito e feci veramente il passo più lungo della gamba.
Cioè, no, che vuol dire? Perché sei finita, voglio dire, alla Royal Academy.
Sì, sì, ma io non mangiavo la sera.
No, aspetta, spiegala un attimo questa cosa. Che vuol dire? Cioè, eri talmente emozionata di stare lì? No, qual è il tema?
Il tema è che era tutto molto caro. Stiamo parlando dell'Inghilterra.
Ah, ecco, non ho capito.
Sì, 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 no, ma veramente, no? Quando io sento racconti, mi ricordo, mi colpì molto un racconto di... adesso mi sfugge il nome, però insomma di un attore che faceva la fame, che dormiva in bugigattoli, eccetera. E io non sono arrivata a quel livello, però io veramente saltavo la cena.
Certo, perché insomma bisognava pagarsi tutto.
Sì, io la scuola era chiaramente pagata, però lì era tutto molto... Ah, poi c'era questa abitudine che è fantastica da una parte, però non appartiene a noi, di andare con i compagni di classe a farsi la famosa birra dopo il corso.
Sì.
E c'è la cosa di pagare il giro, quindi una volta paghi tu per tutti, una volta pago io per tutti.
Certo, beh, come succede in effetti.
Come succede, sì, sì. Io... già non bevo tanto, però ovviamente volevo far parte del gruppo, quindi pagavo per tutti.
Certo,
e pagare altri. La birra vuol dire che io non avrei cenato
per una settimana probabilmente, tra l'altro.
Sì, insomma, qualcosa del genere. Più o meno.
Anche perché era una Londra anche molto cara.
Londra carissima, noi avevamo un sacco di agevolazioni, mi ricordo, avevamo la tessera per l'auto, avevamo un sacco di cosette, chiaramente noi che andavamo a scuola, però...
Però... il fuoco sacro di cui parlavi prima vince.
Sì, no? Perché poi, cioè, voglio dire, uno fa questi sacrifici che sono sacrifici grossi. Cioè, mi ricordo, mi avventavo sulla colazione al mattino, ma con una fame pazzesca, perché insomma c'ho una birra, certo. Capito, come cena nello stomaco. E però poi io avevo gli occhi che mi brillavano quando stavo lì. Con tutta la difficoltà poi della lingua, no? Perché comunque reciti in un'altra lingua, però poi dopo a un certo punto entri nel flusso.
La tua agenzia sostiene anche che parli spagnolo oltre che inglese.
Sì, questo per un motivo romantico, devo dire, fantastico, perché ho avuto un fidanzato per un anno, siamo stati insieme, lui spagnolo e italiano. E
quindi ho passato un po' di linguaggio, insomma.
Assolutamente. No, allora, era buffissimo perché io e lui ci parlavamo ognuno nella propria lingua, ci capivamo. La lingua dell'amore, quindi insomma, si capiva.
Certo. Però, universale,
è universale. Però quando io andavo in Spagna da lui, ed era più facile che andassi da lui perché lui viveva da solo con... io vivo ancora con i miei genitori, invece lui da solo con dei compagni di studio, lui faceva medicina, e quindi i suoi compagni avevano difficoltà a capirmi quando parlavo in italiano, quindi io mi sforzavo, a parte loro parlavano sempre spagnolo, quindi io lo assorbivo, io mi sforzavo a parlare in spagnolo con loro, e quindi
piano piano è uscita qualcosa,
è uscito questo fantastico. Spagnolo che è rimasto
fantastico, quindi il prossimo brano ce lo annuncerà in spagnolo. Detto ciò, invece, volevo andare ancora su altri passaggi che mi divertono, per esempio il fatto che tu hai vissuto due anni, i primi anni della vita in Arizona.
Sì,
ma è fantastica questa cosa. E poi dopo parli infatti del fatto che jeans e gli stivali sono i tuoi vestiti,
sì,
preferiti, e che c'hai tutte foto col Grand Canyon,
sì,
da piccola.
Sì.
Ma perché? Perché?
Perché mio padre accettò un incarico, un lavoro lì, un contratto lì, e quindi lavorava per la General Electric, se ancora mi ricordo. E quindi ci trasferimmo in blocco, io sono la prima, avevo 9 mesi. E fino ai miei 2 anni e mezzo giù di lì
sei stata
americana, sono rimasta con loro, ho vissuto a Phoenix con loro, e il mio primo vestito di carnevale è stato da cowgirl.
Mi sembra giusto, voglio dire, era già tutto in tema, c'è pure il canyon dietro di sfondo, meglio di così.
Con tanto di mio padre che indossava il bolotai, aveva i basettoni, fantastico.
Fantastico, veramente fantastico, fantastico. Quindi, però, voglio dire, il viaggio quindi conta nella tua vita. Il viaggio, diciamo, invece da attrice, il viaggio che si fa per i teatri italiani, il viaggio da tournée, è un viaggio che ti interessa, ti stanca, ti diverte, non vedi l'ora, non vedi l'ora di tornare a casa. Di che tipo sei?
Che è meraviglioso. Fare la tournée è un'esperienza bellissima e non è stancante cambiare sempre posto, è stancante non avere un bel gruppo con il quale condividere. Quindi quando si ha la fortuna di far parte di una bella compagnia è meraviglioso. E poi grazie alla tournée si possono scoprire cittadine o posti dove difficilmente no, andresti.
L'Italia bellissima.
Bellissima, bellissima. Ricordo un Bassano del Grappa, dove probabilmente non ci sarei mai capitata, l'ho trovata meravigliosa, insomma, e tanti. E poi ho avuto anche la fortuna di fare tournée internazionali, perché sono stata a Pechino 10 giorni con uno spettacolo che c'è, ragazzi, sì. Con i soprattitoli in verticale in cinese.
Beh, voglio dire che cosa fantastica. Perché poi a volte, pochi giorni fa, insomma, ormai qualche tempo fa, è uscita un'intervista di Rocco Tanica che raccontava del fatto che non ha più tanta voglia di fare live con le storie tese, proprio per quanto logora il mestiere del live, del tour, eccetera. Quindi mi fa piacere chiedere sempre questa cosa, perché è un po' snobbato questo aspetto del mazzo che ci si fa, insomma, nel mondo dello spettacolo. Talvolta si vede soltanto la parte più divertita, più luccicante, ma tutto il dietro è importante.
È faticosissimo, per esempio per me dormire in letti diversi, questo veramente per me è faticosissimo, però ho trovato tipo il trucco è portare sempre con me, tu dici che c'entra, ma c'entra, i tappi di cera.
Ah.
Perché con i tappi di cera
ricrei almeno dal punto di vista acustico,
esatto,
la medesimo
di nido, esatto. Quindi poi il letto può essere duro, morbido, con i bozzi eccetera, però appunto io intorno a me ho questo, no? Ho vattato che mi...
E già che stiamo sul tema fatica, qual è l'altro mazzo principale che senti nella tua vita artistica? Cioè la parte in cui, che ne so, preparare un personaggio, oppure i tempi dello studio che sono stati massacranti e magari più indietro, oppure appunto adesso abbiamo citato le tournée, però ci sta anche tutta la parte magari delle public relations, di andare alla festa di quello, oppure di 40.000 riunioni, brainstorming. Qual è la parte più faticosa?
Ma la parte più faticosa in questo momento, adesso entro con un tono serio, è che non ci sono possibilità, non c'è lavoro. E quindi la fatica è imporsi con delle proprie idee, portare avanti i propri progetti nonostante tutto. E poi no, invece per quanto riguarda le prove o mettere su, studiare un personaggio, ci vado a nozze, è il mio lavoro, è la cosa più bella, no? È la cosa più creativa, ma perché tu lì sei già
dentro.
Invece è stare fuori e bussare alle porte, che è veramente estenuante, lavorare. Faticoso, triste, pesantissimo e veramente non...
Anche svilente, no?
Sì, non smetterò di ripetere. Cioè se tu mi chiedi cos'è, è quello, è rimanere fuori e continuamente e vedere...
Ovviamente sta parlando una che sta sempre dentro, quindi è ancora più interessante da sentirtelo dire, perché te lavori di continuo, fai continuamente cose, quindi sentirti dire questa frase è ancora più... forte, no? Perché se la dicesse uno che sta spesso fuori, uno potrebbe pensare, beh, perché non sei abbastanza bravo, non sei stato, non hai un buon curriculum, eccetera. Invece Barbara Polchitto è sempre dentro, però quella roba lì a tutti i livelli conta e pesa.
Ma sì, io poi sono una che si mette subito contro, si mette sulle barricate, sono una che vede me stessa, insomma, che cito dentro, studio, eccetera, quindi posso piacere o meno, però insomma mi reputo all'altezza. Ho colleghi degnissimi, bravissimi, che rimangono fuori. A scapito a volte di gente che veramente, io lo voglio dire, che non stimo e che molte volte dico, ma perché quello sta lì o questa?
E i motivi sono terzi, no? A volte i motivi sono terzi.
Ce lo diciamo tra di noi, queste cose escono. Ed è vero, è importante, non bisogna mollare, sì, però ecco, se mi chiedi dov'è la fatica, è lì.
Chiarissimo. Senti, perché hai scelto la nona di Beethoven tra i brani da portare sull'isola deserta e soprattutto da portare a Pigipedia?
Allora, io ho scelto due brani di musica classica perché questo non svelo il secondo.
Il secondo lo vediamo, sentiamo alla fine.
Perché io sono un amante della radio e ho sempre accesa con me Radio 3, anche perché ha molta musica classica.
Uh-huh. Io non oltre ovviamente a Radio Città Futura,
ma
che
certo,
accendi spesso,
certo,
ecco, no,
però,
perché sembrava no, che stessi no, per no, non nominarla, sembrava.
Assolutamente, solo che appunto sto facendo questa distinzione della musica classica, no, proprio sulla musica classica la distinzione vorrei che fosse chiaro, perché è una cosa che io non conosco, è un tipo di musica che non conosco, non sono affatto, infatti insomma cercavamo un titolo, ma insomma, sono andata veramente quasi sul più banale, e, però quando l'ascolto è enorme, questa è la mia definizione, è enorme.
Benissimo, adesso però ciò devi annunciare in spagnolo questa enormità della nonna di Beethoven. scherzo, via, la nonna di Beethoven.
Thank you. quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai. Non sono finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.
Vedrai, vedrai, Luigi Tenco, scelta da Barbara Folchitto per questo Figipedia di oggi. E Barbara,
ci accomuna, vedrai, vedrai.
Ah beh, sì, in che senso? A me piace molto Tenco e l'ho anche suonata questa canzone.
Perché era uno dei pezzi che avevamo a Voci nel Deserto.
Ah, perché svegliamo ai nostri ascoltatori che io e Barbara Folchitto abbiamo anche collaborato sul palco per questo gruppo meraviglioso chiamato Voci nel Deserto, ancora attivo, in cui cosa succede? Tanti attori si mescolano insieme in un grande gruppo e qualche musicista, e qualche cantautore e cose varie, e poi si leggono, si recitano dei pezzi da tutte le epoche, che però raccontino di oggi.
Sì, sì, per tema, ogni sera ha un tema, può essere la giustizia, insomma dei valori forti, e si scelgono dei brani così, dei brani che possono essere storici, letterari, eccetera, che riguardano quel tema. E sono sempre molto attuali, è meraviglioso leggere un Cicerone e poi rendersi conto che sta parlando dell'oggi, dopo 2000 anni. E tra i vari brani musicali avevamo Vedrai, Vedrai, che è un brano del cuore.
Bellissimo. E Barbara, questo gruppo, Voci nel Deserto, è anche un gruppo, diciamo, che in qualche modo vuole stare nella società in senso critico, in senso vigile. Tu sei una così nella vita?
Madonna.
Sei una, diciamo, politicizzata, una attenta a quello che accade?
Sì, sì, io sono terribile, adesso non mi far dire cose, però insomma già la mia pagina Facebook parla da sola, perché insomma io sono veramente la barricadera. Io ho sposato due cause che sono molto molto forti, e una la dico senza problemi: io sono atea, quindi non voglio che la religione si infili nelle nostre scelte. Il nostro paese ha questo handicap di avere proprio lo Stato Vaticano nel proprio territorio, che è molto più pesante di altri paesi che hanno la nostra stessa religione, sono cattolici come in Portogallo, la Spagna e via dicendo. E questo per me è veramente molto forte ed è una cosa contro cui combatto fortemente. Ho anche chiesto di sbattezzarmi alla parrocchia dove fui battezzata, quindi insomma per me è un
punto importantissimo.
Sì. E l'altro è la lotta contro la violenza alle donne, certo. Chiaramente ne feci una bandiera facendone uno spettacolo anni fa, che si chiamava Sotto la doccia vestita, e poi insomma tengo sempre alta l'attenzione su questo argomento, perché poi la violenza non è solo quella che, ahimè, sentiamo di donne che vengono uccise, picchiate, quindi non quella fisica che è già tremenda, ma parlo anche proprio della concezione, dell'immagine della donna nella società, che è sempre vista, cioè anche pagare una donna meno di un uomo. E mi ricordo il caso della serie televisiva House of Cards, dove appunto i protagonisti sono Kevin Spacey e Robin Wright, e lei sollevò proprio il caso all'attenzione pubblica, in cui dichiarava che lei inspiegabilmente prendeva di meno del suo collega uomo, no? Che è assurdo, stiamo parlando di veramente star hollywoodiane. E questo succede sempre, quindi è una cosa su cui
tenere anche l'attenzione. A livelli più bassi, che forse è ancora più grave, perché voglio dire, due star magari hanno due cachet diversi per popolarità.
Però due chirurghi magari, oppure due impiegati. No, insomma, no, sempre più sui professionisti, no? Allora penso a appunto due direttori, due grandi direttori di un'azienda. E quindi ecco, queste sono le mie battaglie.
Insomma, mi sembra molto importante. E da qui volevo partire anche per chiederti una cosa. Quando uno è appunto politicizzato, attento ai fatti che scorrono nella vita intorno, eccetera, potrebbe essere, e se uno è pensante come sei pensante tu, che qualche ruolo che gli tocca fare non gli piace dal punto di vista, diciamo, etico, politico, sociale. È come a dire, ma sta cosa che hai scritto non va bene, non si può scrivere una cosa così. Però invece è lavoro e bisogna recitare, e l'attore non è che è anche l'autore dei film o delle fiction, eccetera. Certo. Quindi come ci si comporta nel caso in cui ti tocca dire battute che non pensi?
E lì ci si trasforma, e lì è proprio il lavoro bello, si cambia pelle e si fa, penso a Edward Norton in American History X, cioè lui interpreta un nazista orribile, no?
Però lì tu sai che stai facendo una critica al nazismo. Ma mettiamo che Edward Norton avesse dovuto interpretare qualcosa, non dico di nazistoide, però qualcosa che non aveva così chiara una critica come in quel film.
Però lui all'inizio era convinto, portava avanti il suo personaggio, no? Sì. Lui uccide un ragazzo.
Certo.
E no, beh, lo fai veramente buttandotici. E quello che non mi piace fare è quando non ci trovo della poesia, che non vuol dire niente, me ne rendo conto, però...
Beh, no, come no?
Però per me la poesia è il discrimine tra andare in fondo, veramente, prendere a man bassa una roba, cioè a mani basse un qualcosa, e quindi lì trovarci la poesia, e quello schianto, no, proprio... Oppure rimanere in superficie, e rimanere in superficie di qualcosa manca di poesia, e quindi non mi interessa, ed è anche per questo che per un'attrice come me è anche difficile lavorare, perché lavoro ma sono sempre alla ricerca, no? Io mamma mia, no? Non sono una tranquilla.
Non sei sempre sul pezzo, per questo però immagino che faccia anche la parte più interessante del tuo lavoro. Senti, di poesia quanta ce n'ha Chet Baker?
Cavolo, mannaggia lui, è quello il suo fascino, che lui è pieno di poesia, è veramente poesia pura, che contrasta nettamente con l'orrore che contemporaneamente rappresenta, perché era un uomo orribile.
Lo dici così proprio?
Sì, senza mezzi termini, nello spettacolo che sto preparando lo offendo anche.
Sì, perché poi nel frattempo ti è toccato studiarne anche la biografia, hai sentito un sacco di voci, adesso ci parli un attimo di questo spettacolo, anzi andiamo un po' più lunghi e poi casomai recuperiamo dopo, però fammi capire un attimo, cosa stai preparando su Chet Baker?
Allora, io sto preparando un pezzo di storia di Chet Baker, di quando lui viveva in Italia, che si incrociava con un pezzo di storia familiare, perché io ho uno zio che è un trombettista noto, e che da cui ho saputo un sacco
puoi
di aneddoti.
Puoi nominarlo però.
Sì, ed è Cicci Santucci.
Voglio dire.
Da cui ho appunto ho sentito aneddoti, storie, l'ho vissuto. Io avevo lui sempre davanti, con questi capelli lunghetti, la sua tromba, insomma... molto affascinante, per cui a un certo punto, con l'età della ragione, più grande, con un po' di esperienza, mi sono buttata, e l'anno scorso, lui vive negli Stati Uniti in questo momento, però era in Italia, e gli ho proposto di fare una cosa insieme, quindi saremo in scena io e lui e molto probabilmente Daniele Cordisco, che è alla chitarra, e parleremo di Chet Baker, perché Chet Baker è un po' la tromba, se vuoi, per antonomasia, conosciuta dai più, ma con una tromba, insomma, come si deve, che suona dal vivo,
Cicci.
E un incrocio di storie, perché poi Cicci era più giovane di lui, è cresciuto anche un po' con il mito, non solo suo, di tanti, di Ziggy Gillespie, eccetera, così, però no, è partito anche da lì, e poi se l'è trovato su un palco a Roma a suonare insieme in un locale, quindi gli prestò la troupe, insomma un sacco di cose.
E però anche un sacco di storie biografiche, no? Un po' al limite, no?
Al limite di Chet Baker, sì, anche Cicci stesso mi ha raccontato, ma che non posso rivelare, perché sono tostissime, e di sue, di quando era in America, vabbè, il rapporto con la droga estenuante, il rapporto con, con le donne orribile, ma anche con i colleghi. Anche con i colleghi, lui era sicuramente uno che aveva la musica dentro di sé e che lo riempiva un po', come dicevo prima, no? Come voglio che riempia a me la poesia, ecco perché dico Chet Baker era poesia, lui. Però questo non lo ha reso una persona migliore. Era, se vuoi, la sua scusa, no? Per cui gli si giustifica tante malefatte, ma tante malefatte, di gente che ha iniziato a drogarsi a causa sua, di gente che è stata derubata, occultamento di cadavere, cioè è morto un uomo davanti a lui e lui l'ha buttato dalla macchina in un fosso, cioè voglio dire, no? Crimini gravi, meno gravi, ma insomma è stato in carcere tante volte e denunciando tutte le persone, insomma va bene, ha fatte di ogni. E però con la musica e con la tromba era un genio, sicuramente un talento, un sopraffino, era raffinato, ma questo non lo giustifica e io vorrei che venisse fuori questo, perché sto lavorando proprio su
questa
tema.
Ambivalenza,
genio e sregolatezza, no? Che tanti sbandierano, ma io non sono d'accordo.
Chiarissimo, non vediamo l'ora di conoscere il tuo pensiero su tutto questo. Intanto ci ascoltiamo, abbiamo fatto un'eccezione per Barbara Folchitto, abbiamo, come richiesto da lei, messo insieme due versioni di My Funny Valentine di Chet Baker, una da più giovane, la mitica, e una molto invecchiato anche dentro,
sì,
diciamo, e che tutte e due struggenti e pazzesche.
Sweet coming Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. If you care for me, stay. Little Valentine, stay in me each day of Valentine.
Chet Baker, My Funny Valentine. Allora riprendiamo l'ultima parte con Barbara Folchetto per questa puntata di Pigipedia. Spesso Pigipedia, quando mi fanno critiche, diciamo, specialmente quelle positive, dicono che ogni puntata è diversa da un'altra. In questo caso con Barbara Folchetto ci siamo dilungati in tante cose, in tante chiacchiere, non abbiamo detto le mille cose che ha fatto Barbara Folchetto. Cercherò di recuperare in quest'ultima parte perché è molto interessante. Per esempio, partendo da Roberto Zucco, questo spettacolo che hai fatto nel 2015 e che ancora è vigente.
Ma sì, infatti ritorneremo in scena a novembre al Teatro Vascello, la regia di Vincenzo Manna, ed è un bellissimo lavoro perché è di questo commediografo francese che è Coltès, morto nell'80. Negli anni 80, insomma, precisamente. È un bellissimo lavoro perché abbiamo lavorato sulle improvvisazioni. Io ho lavorato su diversi personaggi femminili, quindi sulla madre di Zucco, che lui uccide nella prima scena, quindi una scena drammatica, su quello che nel testo viene chiamato la signora elegante, quindi già molto diversa da questa madre di Zucco che io avevo fatto, alcolizzata, eccetera, e sulla prostituta. Allora, la cosa divertente di questo spettacolo è che io mi sono veramente, come dicevo prima, lasciata andare, veramente mi sono buttata anima e corpo. Anima e corpo vuol dire che io ho dato spettacolo di me e ai miei compagni che mi guardavano lavorare in tutti i modi, per cui quando ho fatto per esempio la scena della madre che bevevo, ero spesso a terra, cadevo a terra ubriaca con questo succo di mirtillo che mi zaccherava i capelli, i vestiti, poi a un certo punto i vestiti alzati, non so, ero in mutande, poi le mutande, insomma, quindi io ero stesa a terra con queste mutande spostate, i miei compagni erano davanti.
C'avevano molta ragione i genitori quando si preoccupavano degli spogliarelli e di tutto il resto, no? Voglio dire.
Quindi insomma è rimasta storica questa cosa e così, però vabbè, insomma, io mi sono divertita tanto.
E invece credeci. Insomma, quando lo spettacolo è forte è anche molto divertente lavorarci, come ci spiegavi anche prima. Un altro ruolo che io ho amato moltissimo al cinema è stato quello di Viva l'Italia, dell'amico Massimiliano Bruno, che tra l'altro è stato qui a Pigipedia qualche tempo fa. Lì com'è nato il tutto?
Lì è stata una bella sfida che mi ha offerto Massimiliano, perché il ruolo è molto lontano da me, molto molto. È una donna borghese che però diciamo quel borghese, quei ricchi che si sono arricchiti, ecco, e quindi non di lignaggio, e quindi è piena di fisicamente ero piena di firme, di borse firmate, di marchi, di cose, molto truccata, molto eccessiva, molto parruccata, volgare,
sì,
no?
Sì.
E tutto si può dire di me tranne che lo sia, ma
non
perché,
certo,
ma
certo,
proprio perché fisicamente, no? Cioè,
certo.
Proprio solo.
E poi anche stronza, me la ricordo questa moglie.
Stronzissima, ma quello lo sono, però.
Quello è venuto spontaneo. Sì.
Volgare, no. e quindi era. Io mi ricordo che lavorai molto su questo sguardo, su questa sguaiatezza della bocca, del parlare, perché insomma devo trovare qualcosa di diverso da me, lontano.
E poi anche la grande Barbara Folchetto comica, perché ovviamente non possiamo dimenticarci i suoi ruoli di Boris, i suoi ruoli di Nessuno mi può giudicare, che il ruolo della maestra, insomma della professoressa, non mi ricordo se era maestra o professoressa,
maestra.
L'ho adorato profondamente, molto attenta e molto anche dura, insomma, con mi pare la Cortellesi,
sì,
in quel caso, oppure anche i lavori con Greg e Lillo a teatro o a Se uno Zero, insomma, c'è tutto un lato di te comico che non abbiamo fatto in tempo a raccontare, ma che è enorme, però.
Sì, sì, mio malgrado, non lo so, e forse attiene al, che ne so, al contrasto. No, quello che dicevo prima, sono naturalmente, passatemi tante virgolette, elegante, aiuto,
sì, mi sembra fisicamente elegante,
lunga,
assolutamente.
Non so, ma l'ho sempre detto, pure da piccola, che vedevo di me, che ero elegante pure a 5 anni. Boh. Però, forse per contrasto, non so, ho sviluppato questa vena in cui mi prendo in giro da sola e quindi poi così. E la cosa è venuta fuori soprattutto con Neri Parenti, devo dire.
Sì, c'è cioè, Colpi di Fortuna anche, sì. Un film di Natale.
Non,
un...
me non avrei mai pensato, era veramente una cosa impossibile. Cioè ragazzi, io ho studiato a Londra Shakespeare, vabbè. E quando fui chiamata per l'incontro dissi, ma boh, io, Neri Parenti. E invece, vabbè, ho trovato dei compagni di lavoro meravigliosi che sono Lille e Greg, già ci avevo lavorato e quindi lì andavo sul sicuro. Ma un regista attento, era apertissimo ad ogni...
Ma Neri Parenti...
Sì, ad ogni
personaggio
proposta.
Coltissimo,
coltissimo, e mi ha proprio accolto a braccia aperte, è stato delizioso. Oltretutto lui si inventò un gioco per prendermi in giro che ha iniziato il primo giorno e ha portato avanti fino alla fine.
E che noi vogliamo sapere questo.
Va bene, ve lo dico veloce, è che io ero al primo giorno, ero un po' emozionata, ovviamente, ero la protagonista di un film di Natale, io, vabbè, senza essere bionda poi, vabbè.
Bello però,
bello,
dire,
certo. No, ma infatti... E a un certo punto appunto iniziavamo, come si fa spesso al cinema, non dalla prima scena ma da una scena di mezzo, e io che insomma cercavo di capire tutte le indicazioni, a un certo punto, pur di sembrare anche un po' intelligente, feci una domanda e chiesi che ore fossero nella scena, cioè chiesi al regista proprio, e scusa Neri, ma in questo momento quindi nella scena che ore sono? Ecco, il silenzio che seguì, la faccia attonita anche di Lillo che era accanto a me, che scuoteva le mani e dice, ma che cazzo,
che te frega,
te frega. E che te frega, fu la risposta di Neri Parenti. Però poi subito disse, no però aspetta, vabbè, e no, è giusto, vuole sapere l'ora, allora dunque avete appena le 4, va bene, le 4.
Quindi immagino che ogni scena ti dicesse che ora fosse.
No, non solo, io mi trovavo i fogli a 4 con un orologio disegnato con l'ora e a seconda di dove mi mettevo, e se c'era il controscena, no, il controcampo, scusate, e lo stesso foglio mi si metteva dall'altra parte dicendo l'orario non è cambiato perché la scena è la stessa.
Io tutto il set a prenderti in giro
ogni
sull'ora.
Volta che bisognava mettere un orario, che ne so, ad un orologio a muro, ad una sveglietta, ad un personaggio che aveva l'orologio al polso me lo facevano mettere a me. Addirittura una volta così all'aperto, eravamo all'aperto, mi hanno disegnato una meridiana in terra,
no? Fantastico, molto divertente tutto ciò. Benissimo, Marta con la A, cortometraggio di Emiliano Corapi, ti ha portato un nastro d'argento come miglior
grande
attrice
amore.
Per il cortometraggio
Grande Amore, una cosa meravigliosa, un personaggio quasi che non parla, timidissimo, chiusissimo, e che deve far uscire qualcosa, e ci ho vinto il nastro d'argento.
Fantastico. Barbara, quali sono le prossime mosse della Folchitto, nei prossimi tempi o i prossimi sogni, per esempio?
Il sogno è il film che ancora non ho mai fatto. No, veramente,
che non so, che ce l'hai delineato nel cervello?
Dentro, o sì, no? Ho non so, voglia di fare un personaggio struggente. Non so, ascoltatemi, fatemi fare un personaggio struggente. E per il resto sono col teatro, sono impegnata appunto a scrivere questo spettacolo su Chet Baker e Cicci Santucci. Ho tradotto un testo dallo spagnolo che sono le tre sorelle di Chekhov, riscritto da Sanchi Sinisterra, e saremo in scena, e tre attrici e una regista. Sarò in scena con Roberto Zucco. E poi un lavoro con un giovane regista che è Lorenzo Deliberato, che sta lavorando sulla riscrittura della trilogia della villeggiatura di Goldoni.
Benissimo, poi d'estate appunto ti si trova al Kino. Cos'è il Kino?
Il Kino è un cinema.
Sì, ma cos'è? Cos'è in profondità? Cos'è in fondo questo Kino?
In fondo è un disastro.
No, non, nel senso, cosa rappresenta nella Roma di oggi questo Kino?
Beh, è un'avventura, è un cinema con 55 soci che hanno voluto fortemente un cinema dove si abbia anche una zona comune. Nella piccola sede di Via Perugia è un bistrò, quindi dopo il cinema si può rimanere lì a prendersi un bicchiere di vino, a mangiarsi una cosa, per parlare proprio di cinema, mentre nella sua versione estiva noi siamo sempre ospiti di spazi più grandi, e quest'anno siamo all'ex Dogana, allo scalo di San Lorenzo, dove abbiamo un'area molto più grande, quindi anche la sala cinema a 130 posti contro i 35 piccolissimi, pochissimi della sede di Via Perugia, e abbiamo tutta un'area bistrò di cui io appunto faccio la locandiera.
Ecco, questo l'avevamo detto all'inizio. Senti, grazie mille Barbara Folchitto, grazie di essere stata a Pigipedia.
Grazie.
E abbiamo chiuso con Mozart, stiamo per chiudere.
Sì, ragazzi, io ve l'ho detto, la musica classica è enorme.
Senti, però questa cosa te l'ho chiesta prima un po' scherzando, adesso ci devi salutare in spagnolo.
Bueno, vale, sì. Adios a todos. Los amo a todo el mundo.
Ciao Barbara Polchitto, grazie.
Ciao.